Entrando nell'abitazione, la scena non lasciava spazio a congetture. Sul pavimento della camera da letto, il cadavere di una donna.
Scienza e crimine. Gli strumenti scientifici dietro le soluzioni dei casi di cronaca. Le indagini scientifiche raccontate da RIS e Polizia. Avvincenti come una crime story. Il primo volume in edicola con la Repubblica o le Scienze.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2016.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. In questi 3 anni di assenza abbiamo raccolto tante altre strane e incredibili vicende, a volte assurde e sempre misteriose. E adesso ve le racconto. Ecco, a volte cantichiamo una canzone in un'altra lingua, senza sapere bene cosa vogliano dire le parole. Ci piace il suono, come si impastano le lettere con la musica, deformate anche, magari solo col finale che quadra più o meno con l'originale. Taratatatata today. A volte, invece, conosciamo la lingua, o ci siamo andati a leggere il testo in traduzione. E così possiamo cantarci in testa le parole giuste. How long must we sing that song? Che è un ottimo antidoto contro quei tormentoni, earworms si chiamano, bacchi delle orecchie, che ci restano in testa per giorni e non ne escono più, come una droga. Ecco, tante volte però non conosciamo la storia che sta dietro quelle parole, anche se la canzone è molto famosa. E quindi, per quei pochi che non la conoscono, questa è la vera, incredibile e sanguinosa storia di Sandy Bloody Sandy. C'è un bambino che si chiama Paul. Ha più o meno 11 anni e mezzo e vive alla periferia nord di Dublino, ai confini di un quartiere che si chiama Ballymun, un quartiere popolare un po' degradato e molto malfamato, con grandi casermoni grigi tutti uguali, le Ballymun Towers, 7 grandi palazzoni alti come torri, che sono sorti sradicando quella che una volta era una piccola foresta di alberi e prati proprio dietro casa, roba da orchi del Signore degli Anelli di Tolkien. Paul vive in una villetta discreta e abbastanza tranquilla al numero 10 di Cedarwood Road, con suo fratello Norman, che ha quasi 8 anni più di lui, suo padre Bobby, che fa il postino, e sua madre Iris, lui cattolico e lei protestante. Cosa che sarebbe stata un po' strana una volta, ma non siamo più nell'Irlanda di allora, quando ancora c'era il dominio britannico, e non siamo su al nord, dove quel dominio ancora adesso c'è, e tra protestanti e cattolici c'è una vera e propria guerra civile. Siamo nell'Eire, la Repubblica Irlandese. Sono gli anni 70, il mondo cambia. Certo, quando si sono sposati negli anni 50, Bob e Iris qualche difficoltà ce l'hanno avuta. Lui ha dovuto chiedere una dispensa al Papa, come la Chiesa Cattolica richiede in quei casi. Ma poi si sistema tutto. Per esempio, nonostante il babbo cattolico, Paul e suo fratello vanno in una scuola protestante, a Glasnevin, un quartiere vicino, e poi alla scuola media di St. Patrick. Ha un soprannome Paul. I suoi, e soprattutto suo padre cattolico, lo chiamano l'anticristo. Non è che sia cattivo. Certo, è cresciuto ai bordi delle torri di Ballymun, dove le occasioni di combinare guai o di restarne vittima, con tutte quelle gang di ragazzini che quando ti incontrano ti dicono che ti impiccheranno ad un albero, non mancano. Ma lui riesce a starne fuori. È il bambino più irrequieto e aggressivo della scuola elementare e quello più solitario e irrequieto di St. Patrick. E un giorno, che la sua insegnante di spagnolo lo ha trattato particolarmente male, si apposta dietro una siepe del parco. Aspetta che lei si sieda su una panchina per mangiare il pranzo che ha portato con sé e allora la bersaglia con una pioggia di cacca di cane. Potrebbe andare molto peggio, visto come finiscono molti ragazzi delle gang di Dublino, tra alcol, droga e violenza. Ma non succede, perché Paul non è cattivo e perché ha un'altra cosa dentro, una sensibilità particolare, che gli fa odiare la violenza, l'ingiustizia e l'oppressione, che gli fa guardare con comprensione e non con rabbia o arroganza quegli emarginati, quegli ultimi, quegli orchi della società che incontra, a partire dai ragazzi delle torri. Non è che non la provi la rabbia, ma cerca un altro modo di esprimerla, che non sia spaccare vetrine o fare a botte. E infatti il gruppo di amici che incontra alla scuola media e con cui va in giro, e soprattutto quelli che trova dopo, alla Mount Temple High School, che unisce protestanti e cattolici, più che gang, sono sodalizi artistici. È per questo, per questa sua sensibilità, che gli fa odiare violenza, ingiustizia e oppressione, che il 30 gennaio del 1972, quando ancora un bambino di 11 anni e mezzo che prende due autobus per andare alla scuola media di Glasnevin, Paul resta così colpito da una notizia di cui parlano tutti, alla radio, in famiglia, a scuola. Tutta Dublino parla di quello che è successo domenica, quella maledetta domenica in cui l'esercito inglese su nel nord, nell'Irlanda ancora britannica, ha sparato sulla gente, uccidendo 14 persone. È successo in una cittadina che si chiama Derry, o Londonderry, a seconda di chi lo dice e dove. Io, per esempio, tanti anni fa, in un viaggio di quelli fatti con l'Interrail, un biglietto ferroviario da studenti che ti faceva viaggiare dappertutto, ero finito in Irlanda con mio fratello. Eravamo in un pub di quelli col karaoke, dove ogni due o tre canzoni saliva qualcuno sul palco a cantare l'inno dell'Ira. E io continuavo a dire che saremmo voluti arrivare fino a Londonderry, 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 come stava scritto sulla cartina. Quando un tizio, con quella ferma e minacciosa gentilezza che si ha con gli stranieri quando proprio non capiscono le usanze del luogo, mi ha detto: noi la chiamiamo Derry, senza London. Derry, allora. Ecco. Derry è una cittadina di più di 80.000 abitanti, la seconda dell'Irlanda del Nord. Quello spicchio di isola che è rimasto agli inglesi quando il resto dell'Irlanda è diventato indipendente, agli inizi degli anni 20. Mentre l'Eyre era ed è a maggioranza cattolica, nelle sei contee chiamate impropriamente Ulster, che stanno ancora sotto la bandiera britannica, c'erano e ci sono ancora una maggioranza di protestanti fedeli alla regina e una agguerrita minoranza di cattolici che vorrebbero invece passare al resto dell'Irlanda. Non è soltanto una questione geografica o religiosa, anche se la religione, come spesso accade, è diventata una parte importante della vicenda. È anche una questione sociale, visto che di solito i cattolici erano più discriminati rispetto a potere politico e posti di lavoro, e quindi più poveri. La stiamo facendo semplice, e chi vuole può approfondire. A noi interessa che a cavallo degli anni 60 e 70 i contrasti si acuiscono, sfociando in proteste, disordini e violenze, con scontri di piazza tra i sostenitori dell'una e dell'altra parte, ma anche sparatorie e attentati. Da una parte, quella diciamo protestante, i gruppi paramilitari dell'UVF e dell'UDA, dall'altra, quella diciamo cattolica, l'Irish Republican Army, l'IRA, l'IRA, come diciamo di solito noi, soprattutto la sua fazione più dura, la Provisional IRA. E poi l'esercito inglese che occupa il territorio e la Royal Ulster Constabulary, la polizia dell'Irlanda del Nord, che stanno praticamente sempre con i protestanti. Con il crescere di quelli che gli inglesi chiamano The Troubles, i problemi, nell'Irlanda del Nord, e con il crescere dei morti da tutte e tre le parti, ecco che arrivano sempre più soldati e poliziotti e leggi sempre più dure per reprimere i disordini e soprattutto scoprire i membri dell'IRA, i Provos, come vengono chiamati. Così il 9 agosto del 1971 il Parlamento dell'Irlanda del Nord vara una serie di norme, tra cui quella dell'internment, l'internamento, che prevede l'arresto e la detenzione a tempo illimitato di chiunque sia sospettato di qualcosa dalle forze dell'ordine, senza processo e con un trattamento che spesso sconfina direttamente nella tortura. Così, per protestare contro questa situazione che sembra a molti, e non solo in Irlanda, un po' nazista, la Northern Ireland Civil Rights Association, l'associazione per i diritti civili dell'Irlanda del Nord, promuove una marcia a Derry per il 30 gennaio 1972, che è una domenica, così la gente non lavora e può venire. La gente ci va, infatti, i cattolici naturalmente. Almeno 10.000 persone che partono in corteo per raggiungere il centro di Derry. Deviano alcune volte per evitare le barricate della polizia e quando arrivano a William Street si trovano davanti il primo battaglione del reggimento paracadutisti, schierato dietro una barricata e con le armi puntate. L'ordine è quello di disperdere la folla. Comincia con un lancio di sassi. Alcuni manifestanti hanno visto dei paracadutisti appostati in un palazzo e hanno cominciato a tirare pietre contro le finestre. I paracadutisti aprono il fuoco e feriscono due persone. Sono le 3:55 del pomeriggio. Le cose precipitano in fretta. Il comandante del battaglione, il colonnello Wilford, riceve l'ordine di uscire dalla barricata per arrestare chi ha tirato i sassi. Il primo battaglione carica, con l'appoggio dell'autoblindo, che mettono sotto due manifestanti e spinge tutti gli altri nel quartiere di Bogside, che sta alla prima periferia della città. È il caos. La gente scappa e i paracadutisti dietro. Un gruppo di manifestanti si infila in un parcheggio, a Rossville Flats, I paracadutisti aprono il fuoco e ammazzano Jackie Dudd, un ragazzo di 17 anni, colpito nella schiena mentre corre, e feriscono altre 6 persone. Un gruppo di manifestanti si ripara dietro un mucchio di macerie che chiude Roswell Street. Qualcuno lancia dei sassi da lontano, i paracadutisti aprono il fuoco e ammazzano Michael Kelly e Hugh Gilmore, tutti e due di 17 anni. Poi ammazzano William Nash, di 19 anni. Feriscono suo padre, che cerca di aiutarlo, e con lui sparano in faccia a John Young e Michael McDade, 17-19 anni, uccidendoli. L'ultimo ad essere ammazzato in quella zona è Kevin McKinney, 17 anni, colpito nella schiena mentre cerca di scappare. Un altro gruppo di manifestanti si infila in un altro parcheggio a Glenfada Park e si trova sotto il fuoco incrociato dei paracadutisti appostati sulle alture attorno al parcheggio. William McKinney, 22 anni, muore colpito alla schiena mentre corre, e così anche Jim Ray, 22 anni, finito da un altro colpo quando è a terra e cerca di trascinarsi via. I paracadutisti attraversano il parco di corsa come se fosse un campo di battaglia e in fondo ammazzano Gerald McKinney, 35 anni, che ha alzato le mani e sta urlando «Don't shoot, don't shoot, non sparare, non sparare». Il proiettile lo passa da parte a parte e ferisce mortalmente anche Gerard Donaghy, 17 anni, che gli sta dietro. Poi i paracadutisti ammazzano Patrick Doherty, 31 anni, e Barney McGeegan, di 41 anni, che sta correndo ad aiutare Patrick sventolando un fazzoletto bianco. Muore anche uno che non c'entra niente, John Johnston, di 59 anni, che non stava manifestando, ma andava a trovare un amico quando viene ferito così gravemente che morirà in ospedale qualche mese dopo. Eccola qua, la Sunday Bloody Sunday, la maledetta domenica del 30 gennaio 1972. Dura 10 minuti, durante i quali muoiono 13 persone più una e 12 restano ferite. Ci sono due inchieste. La prima è immediatamente successiva, perché tutta quella gente uccisa, e uccisa in quel modo, ha suscitato un clamore enorme, non solo nelle due Irlande, ma anche in Gran Bretagna e nel resto del mondo. Il governo inglese affida niente meno che al ministro della giustizia, Lord Widgery, una bella inchiesta veloce, 11 settimane, il 19 aprile è già chiusa, che raccoglie soprattutto le deposizioni dei paracadutisti, che dicono di aver sparato perché attaccati da manifestanti armati, non solo di sassi, ma anche di pistole e di bombe a mano. E infatti, guarda un po', Gerard Donaghy, che viene portato in ospedale dopo essersi beccato il proiettile di McKinney, e lì poi muore, ha le tasche piene di bombe. Tutto chiaro, insomma. Un brutto incidente, una strage, così la chiamano, dovuta magari ad un eccesso di zelo dei paracadutisti, che in fondo si sono difesi o hanno creduto di doverlo fare da rivoltosi armati in maggioranza provost dell'Ira. Anzi, il colonnello Wilford viene anche decorato dalla regina, che gli appunta sul petto l'ordine dell'impero britannico, una grossa onorificenza. Ma non finisce qui. Non è che la strage è avvenuta su un campo di battaglia in mezzo alla giungla. C'era un sacco di gente, un sacco di testimoni, anche tra i soldati inglesi, un sacco di giornalisti e di gente con la macchina fotografica. Escono articoli di giornale e documentari, servizi per la TV e interrogazioni parlamentari, libri. Contestano tutti le conclusioni della commissione Widgery con una parola molto chiara: insabbiamento. Così, nel 1998, 26 anni dopo, il primo ministro inglese Tony Blair incarica un altro Lord, Lord Savile, di condurre un'altra inchiesta che ribalta le conclusioni di quella precedente. Non c'erano pistole, nessuno tirava bombe. I manifestanti erano disarmati e pacifici e anche il lancio di sassi non era in grado di mettere in pericolo i soldati, che quando hanno sparato lo hanno fatto mirando per uccidere, come dimostrano il tipo di ferite e un numero così elevato di morti tra le persone colpite. C'è anche un paracadutista che più tardi confesserà di aver ucciso il povero Barney anche se sventolava un fazzoletto bianco. Ci mette molto ad arrivare in fondo un'inchiesta a Seven, altro che 11 settimane, perché non è facile mettere insieme le cose. E ci sono parecchi ostacoli da superare, depistaggi li chiameremo noi, che di certe cose ce ne intendiamo. E infatti si conclude nel 2010 con un documento di 1000 pagine, che farà dire a Blair che sì, lui è un patriota del suo paese e non parlerà mai male, ma quella domenica è stata davvero bloody, maledetta, ingiusta e ingiustificabile. Sbagliata. Va bene, 26 anni per avere giustizia, c'è chi ne sta aspettando ancora tanti di più, comunque magra consolazione. Subito dopo quella domenica, però, avvengono alcune cose, perché un fatto così non resta senza conseguenze. Avviene che gli irlandesi del nord di parte cattolica si arrabbiano così tanto che l'Ira è costretta a rifiutare le richieste di affiliazione, per quante ne arrivano, diventando molto più potente. E succede che molti artisti sentono il dovere di dar voce subito, già in quel 1972, all'indignazione e alla rabbia per quello che è successo. Come Paul McCartney con Give Ireland Back to the Irish, o John Lennon con la sua Sunday Bloody Sunday. È una cosa così forte che colpisce quel ragazzino che sta al numero 10 di Cedarwood Road e che se lo terrà in testa, quell'odio per la violenza, l'ingiustizia e l'oppressione, che una decina di anni dopo, nel 1983, quando sarà diventato col nome di Bono, il cantante di un gruppo che si chiama U2, noi di solito diciamo U2, ci farà una canzone, una delle più belle di sempre. Sunday Bloody Sunday, domenica maledetta domenica. Perché Bloody in inglese vuol dire sanguinoso, ma anche maledetto. E quel 30 gennaio 1972, quella domenica, è stata tutte e due le cose.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ.
Entrando nell'abitazione, la scena non lasciava spazio a congetture. Sul pavimento della camera da letto, il cadavere di una donna.
Scienza e crimine. Gli strumenti scientifici dietro le soluzioni dei casi di cronaca. Le indagini scientifiche raccontate da RIS e Polizia. Avvincenti come una crime story. Il primo volume in edicola con la Repubblica o le Scienze.